Ben amato di Cristo, ben amata di Cristo, vi saluto. Allora, sono Wilfried Buendà e oggi faremo il riassunto di un insegnamento intitolato Le emozioni, i tipi di emozioni. Questo insegnamento è stato dato per la prima volta nel Ministero del Repère des Nations à Christ. Allora, oggi, l'avrete capito, parleremo di emozioni. Bisogna capire che le emozioni hanno distrutto già più di una persona nella vita. E allo stesso tempo dobbiamo capire che le emozioni fanno parte della nostra personalità. Le emozioni fanno parte di noi. Un piccolo una piccola definizione per quelli che non lo sanno: il corpo umano ha tre parti essenziali: il corpo, l'anima e lo spirito. Quando dico il corpo umano, intendo l'essere umano, è fatto da tre parti essenzialmente: il corpo, l'anima e lo spirito. E le emozioni di cui abbiamo parlato prima si trovano nell'anima. Bisogna ricordarsi anche che c'è una guerra tra l'anima e lo spirito. Adesso capiamo perché questo tema è importante, il tema delle emozioni, perché le emozioni fanno parte dell'anima. E sappiamo che l'anima combatte lo spirito. Però noi in Gesù Cristo vogliamo camminare con Dio, camminare con lo Spirito Santo. Quindi essere più spirituale che materiale. Quindi dobbiamo acquisire la temperanza e imparare a gestire le nostre emozioni. Se no, ci ritroviamo ad essere vittime di queste emozioni. Per ritornare all'anima, nell'anima troviamo la volontà, l'intelletto e le emozioni. E allo stesso tempo l'anima è la sede della nostra personalità. Non provare delle emozioni non è una buona cosa, perché se non provi delle emozioni, significa che hai perso la tua umanità. Quindi, come dicevamo prima, le emozioni fanno parte di noi. Le emozioni non sono buone. Non sono buone perché quando sono le emozioni a prendere il sopravvento, quando sono le emozioni a controllarci, noi prendiamo le nostre decisioni basate su cosa? Sulle emozioni. Per questo le emozioni non sono buone. Ad esempio, vi racconto una piccola storia. Si tratta di una coppia, una normale coppia che inizia la giornata. Il marito esce di casa la mattina, bacia la moglie e lei gli chiede: mi porti dei regali stasera? E lui: certo, cara. E se ne va. La sera, quando il marito torna a casa, non ha niente su di lui, nessun pacchetto, nessuna borsa, niente. È tornato solo lui con le sue chiavi. E cosa succede? La moglie entra nella rabbia e si incazza, alza la voce e comincia a dire delle cose cattive sul marito. Ti avevo detto di portarmi dei regali, ma non mi ascolti mai. E comincia a parlare, 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 completamente in rabbia. E poi cosa succede? Dopo aver finito questa vive conversazione. Il marito torna in macchina e prende dentro la macchina delle borse piene di regali e arriva in casa per dare quello alla moglie. Avete capito cosa è successo? Come si sente adesso questa moglie dopo aver detto delle cattiverie al suo marito perché era tornato senza regali? Ma in realtà i regali li aveva, erano nella macchina. Voleva solo capire qual era lo stato d'anima di sua moglie quando sarebbe tornato. E adesso lei si sente a disagio, vergogna di se stessa, si sente male, si dice perché ho agito così, senza riflettere, senza pensare, non gli ho neanche chiesto come sta. Subito mi sono arrabbiato perché non c'erano dei regali. Questo è quello che succede nella vita. Se lasci le emozioni prendere il sopravvento, le tue decisioni saranno basate su queste emozioni e ti puoi sbagliare. Le emozioni possono rovinare così la serata di una coppia. Possiamo prendere un altro esempio. Se uno esce di casa per andare al lavoro e incontra solo degli imprevisti, incontra solo delle cose che gli vanno male, per esempio magari non c'è la benzina, magari non riesce a trovare un taxi, magari prende la bici ma si fa sporcare da qualcuno che va troppo veloce con la macchina, magari fa un incidente e finalmente quando arriva al lavoro è tutto altro che calmo, anzi non vuole parlare a nessuno perché dalla mattina sta solo vivendo una cosa cattiva dopo l'altra e quindi la sua mattina è rovinata. Non è di buon umore quest'uomo, non è più di buon umore. Ma perché non è di buon umore? Perché sta lasciando le emozioni prendere il sopravvento. E quindi dobbiamo imparare a tacere le nostre emozioni, a non permettere loro di prendere il controllo della nostra vita. Dobbiamo imparare a prendere le nostre distanze, a riflettere prima di agire, analizzare sempre la situazione e soprattutto ascoltare lo Spirito Santo prima di fare una cosa. Quando le emozioni vogliono prendere il sopravvento nella nostra vita, bisogna sempre chiedere allo Spirito Santo di ridurle al silenzio, di farle tacere. Adesso bisogna capire che ci sono due tipi di persone per quanto riguarda le emozioni. Abbiamo coloro che vivono con le emozioni, cioè sono delle persone che sono guidate dalle emozioni, cioè le emozioni guidano praticamente la loro vita, cioè ogni loro decisione è basata sulle emozioni. Quando sono arrabbiati, gridano sulla gente, prendono delle decisioni strane, dicono delle cose che poi magari se ne pentono. Quando sono contenti, prendono delle belle decisioni, sono contenti con tutti, sono gentili, fanno bene il loro lavoro. Quando sono arrabbiate, tutte le persone intorno a loro devono capire che sono arrabbiate, alzano sempre la voce. Quando sono triste non fanno più niente, c'è tutto il disordine intorno a loro perché sono triste. E quindi queste persone lì sono veramente delle persone che vivono con le emozioni, guidate dalle emozioni. La seconda tipologia di persone sono coloro che vivono con le loro emozioni, ma imparano a controllarle. Quindi imparano a controllare le loro emozioni. E dobbiamo cercare di essere la seconda tipologia di persone. Noi non possiamo essere figli e figlie di Dio e vivere secondo le emozioni, se no andremo a peccare e ancora a peccare contro Dio ogni volta che ci saranno delle emozioni cattive che prenderanno il sopravvento della nostra vita, e questo non va bene. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di trasformare le nostre emozioni in modo che possiamo, che Lui possa gestirli e controllarle. Questo significa quindi creare una relazione con lo Spirito Santo, che è un nostro amico. Quando per esempio siamo troppo indecisi, lo faccio o non lo faccio? Quando abbiamo sempre delle esitazioni, questo significa che le emozioni hanno preso il sopravvento nella nostra vita. E bisogna, per esempio, un altro esempio per quanto riguarda le emozioni, se stai pregando e squilla il tuo telefono, ti metti a pensare, magari vado a vedere chi chiama e vuoi guardare. Però quando fai così, lo Spirito Santo che è con te durante questa preghiera è disturbato, perché tu ti stai deconcentrando dalla preghiera. Quindi facendo così, cioè volendo andare a vedere chi chiama al telefono, ti stai disconnettendo dallo Spirito Santo. E questo viene dalle emozioni. Agire senza cercare di capire una situazione, questo viene dalle emozioni. Per esempio, arrivi da qualche parte e ti dicono che c'è una disputa tra due persone. Questo qui dice di avere ragione perché ha fatto questo, questo lì dice di avere ragione perché ha fatto questo, e tu conosci una di queste persone, magari un tuo caro amico o una tua cara amica. Di solito, e da nulla tu entri nel luogo e prendi il partito del tuo amico o della tua amica. Senza ascoltare l'altra persona, tu prendi il partito del tuo amico o della tua amica, difendendoli, però senza capire quale veramente è stato il problema, chi ha fatto cosa, e quindi potresti essere ingiusto in realtà. E questo viene dalle emozioni. Ci deve essere ovviamente un equilibrio. Noi non dobbiamo completamente sopprimere, cancellare le nostre emozioni, visto che queste emozioni fanno parte di noi. Bisogna trovare un equilibrio. Siamo unici. Dio ci ha creati con le nostre emozioni, fanno parte di noi. Quindi quello che dobbiamo fare in realtà è cercare di, a volte lasciamo agire le emozioni dentro di noi. Quando sono le emozioni positive? Se senti la voglia, per esempio, di essere gentile con qualcuno, di essere piacevole con qualcuno, questa è un'emozione positiva, lo devi fare, non devi bloccare un'emozione positiva. Ma quando arriva un'emozione negativa, tipo la rabbia, lì devi controllare la cosa, se no ti arrabbi e dici delle cose che poi te ne pentirai. Quindi a volte bisogna controllare le nostre emozioni, a volte bisogna lasciarle agire. Dobbiamo mantenere le emozioni positive e reprimere le emozioni negative. Dio ci dice: sei unico, non ci sono due persone come te, prenditi cura di te stesso, non sei il clone di nessuno. Quando il tuo cuore ti chiede un'emozione positiva, non privarti di esprimere questa emozione. Se il tuo cuore ti dice di amare una persona, ama la persona. Le emozioni, soprattutto quelle negative, sono come delle maschere. E se tu vivi con le tue emozioni, essendo vittima delle tue emozioni, tu metti delle maschere sulla tua vera personalità e quindi la tua vera personalità non emerge mai, perché quello che vede la gente sono le emozioni che si esprimono dentro di te, non sei tu. E quindi non si può vedere la tua parte positiva e la tua parte negativa, non si può vedere la tua verissima personalità. Per questo prima di esprimere il proprio punto di vista, bisogna riflettere, bisogna prendere le distanze, bisogna capire se l'azione che stiamo per fare, per compiere, piacerà a Dio o no. Dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo prenda il controllo delle nostre emozioni. Così abbandoneremo queste maschere. Abbandonare queste maschere ha un costo, ovviamente, perché sarà difficile. Il processo dove lasciamo lo Spirito Santo prendere il controllo delle nostre emozioni non è un processo facile, sarà difficile, bisognerà combattere. Non succederà dal giorno all'indomani, però dobbiamo fare questa lotta. Ma quando la nostra vera personalità emergerà, sarà bellissimo vederci come siamo veramente e lo Spirito Santo potrà allora eliminare il lato negativo della nostra personalità. Quindi bisogna chiedere a Dio di eliminare il lato negativo di noi. Adesso andiamo a vedere qualche emozione che possiamo incontrare nella vita, che magari noi abbiamo già vissuto. Allora, cominciamo con la manipolazione. Che cos'è la manipolazione? La manipolazione è un'emozione, e questa emozione è il fatto di cercare sempre di essere perfetti, cercare sempre di essere al centro dell'attenzione. Cercare sempre di approfittare di ogni situazione, cercare sempre di controllare gli altri intorno a noi, al nostro vantaggio. Questa è la manipolazione ed è molto pericolosa. Abbiamo anche la svalutazione. Che cos'è la svalutazione? La svalutazione è quando tu ti valuti di essere meno di altri. Quando tu, per esempio, hai il complesso di inferiorità davanti agli altri, quando noi ci sentiamo inferiori, inutili, quando noi, per esempio, pensiamo di essere meno intelligente, di essere meno rispetto ad altre persone, questa è la svalutazione. Un esempio di svalutazione è quello che succede a volte alle donne quando il marito muore. Le vedove a volte cominciano a svalutarsi quando il marito muore, perché si mette a dire: quando il mio marito era vivente potevo fare questo, quando il marito era vivente avevo questo, adesso non c'è più niente, non sono più nulla senza di lui. Quindi a volte le vedove si svalutano. A volte ci svalutiamo perché pensiamo che il collega lavora meglio di noi. A volte ci svalutiamo perché ci diciamo che l'altro ha più talento di noi. E la verità è che noi non bisogna svalutarci, perché noi abbiamo tutto il necessario per poter cambiare la nostra vita e poter raggiungere gli obiettivi. La soluzione sarà sempre di lavorare, mai svalutarci. Invece di svalutarti, cerca di lavorare per raggiungere anche tu degli obiettivi. In realtà, noi non possiamo aspettare gli altri per sentirci meglio. Dobbiamo smettere di guardare gli altri e dobbiamo lavorare su di noi. Fare ciò che è necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo vederci come Dio ci vede. Non dimentichiamo mai, Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Abbiamo un'altra emozione di cui possiamo parlare. Si tratta del confronto. Il confronto con gli altri. Sempre fare dei paragoni. Confrontarsi con gli altri non va bene, non è una bella emozione. Questo crea lo spirito di competizione, negativo tra l'altro. A volte ci confrontiamo con le star, ci confrontiamo con degli attori hollywoodiani, ci confrontiamo con dei cantanti, a volte ci confrontiamo con fratelli e sorelle in Cristo. A volte confrontiamo i nostri modi di fare. Io faccio meglio questo di lui, lui fa meglio questo di me. Confrontiamo i modi di pregare, il modo di parlare, il modo di cantare. Noi confrontiamo un sacco di cose. Il problema del confronto è che il confronto poi ci porta alla rabbia, ci porta all'amarezza, ci porta ad altre cose che non vanno bene. Perché dopo aver fatto questi confronti, io mi sento male adesso. Oppure io mi incazzo adesso, perché lui è così bello, non va bene. Adesso mi ha rovinato la serata perché è vestito meglio di me. Cioè, il confronto è poi un'emozione che ci porta ad altre cose cattive. Quindi anche questa emozione negativa e bisogna chiedere allo Spirito Santo di controllarla. Poi abbiamo la rabbia. La rabbia, questa è un'emozione molto negativa. La rabbia è un meccanismo di difesa per prendere il sopravvento sugli altri. Se leggiamo la parola di Dio, Numeri, capitolo 20, dal versetto 7 al versetto 12, se non sbaglio, ci ritroviamo con la storia di Mosè. Mosè disobbedì alle ordini di Dio e perse così l'ingresso nella terra promessa. Perché? Perché nella rabbia lui aveva dimenticato di glorificare Dio dopo aver fatto un miracolo. Ed è così che lui ha perso l'ingresso alla terra promessa. Anche se è stato lui che ha sofferto tantissimo per il popolo di Israele, è stato lui che ha condotto il popolo di Israele, è stato lui che ha fatto talmente tante cose, ha avuto delle lotte, ha combattuto. Ha pregato per il popolo di Israele ed è lui che portava sempre il popolo di Israele nelle sue preghiere. E alla fine del percorso, un percorso così lungo e difficile, ha perso l'ingresso alla terra promessa. Quindi, ecco un profeta di grande talento, di grande qualità, che ha perso l'ingresso nella terra promessa, così vicino alla terra promessa, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto nella sua vita per Dio. Questo ci spiega quanto le emozioni sono cattive. Per esempio, la rabbia spiritualmente apre delle porte al mondo delle tenebre e quindi il mondo delle tenebre può entrare nella nostra vita spiritualmente quando ci arrabbiamo e se entra nella nostra vita è per fare il male, ovviamente, ci faranno del male. Per questo nella Bibbia c'è scritto che non bisogna mai dormire con la sua rabbia, mai. La rabbia è anche un'energia che rilasciamo. Quando ti arrabbi, c'è dell'energia che esce dal tuo corpo. Dopo ti senti stanco. La rabbia in sé non è un peccato, però bisogna saper dominare le nostre emozioni e quindi anche la rabbia. Quando la rabbia scoppia dentro di noi, quando ci sentiamo che la rabbia sta salendo dentro di noi, bisogna chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a gestire questa rabbia. Dobbiamo soprattutto chiedergli di aiutarci a capire quella rabbia. Bisogna capire se quella rabbia è positiva o negativa. Perché se è una rabbia negativa, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di farla tacere, perché non ci servirà. Perché quando siamo arrabbiati diciamo delle cose che poi ce ne pentiamo. E bisogna sapere che l'abuso verbale causa tanti danni come l'abuso fisico. Cioè, il fatto di levare la mano per colpire qualcuno, l'abuso verbale, quindi non levare la mano per colpire qualcuno, causa anche molto danni. E quindi nella rabbia si possono fare delle affermazioni negative sulla vita delle persone. La rabbia può distruggere qualcuno. E di solito la rabbia arriva quando noi non otteniamo ciò che vogliamo. Non bisogna dimenticare che, da quello che sappiamo nella Bibbia, bisogna amare, bisogna amare il prossimo. E il prossimo è anche Dio. Dentro il prossimo c'è Dio. E quindi bisogna fare attenzione a non fare del male al prossimo. Gesù, anche lui si arrabbiava. Si può leggere nella Bibbia che Gesù si è arrabbiato più volte. Però erano delle rabbie positive. Quando una rabbia viene dallo Spirito Santo, è una rabbia positiva. Per questo bisogna sempre chiedere allo Spirito Santo: questa rabbia che sale in me è una rabbia positiva o negativa? Poi abbiamo un'altra emozione, che è la colpevolezza. È ciò che proviamo quando non riusciamo, diciamo, a raggiungere le aspettative che ci eravamo fissati, le aspettative che ci eravamo imposti, o ciò che crediamo che Dio abbia messo su di noi. Ci sentiamo colpevoli per quello. E possiamo avere degli esempi. Quando un bambino fallisce alla fine dell'anno, il suo esame finale, aveva tutto quello che serviva per poter passare il suo esame. Andavo a scuola, aveva i libri, aveva i quaderni, poteva farsi spiegare quello che non capiva dal babbo o dalla mamma, aveva tutto il necessario, però alla fine non ha raggiunto l'obiettivo. Adesso, in quel momento lì, l'emozione di colpevolezza comincia a prendere il sopravvento su questo bambino. E sappiamo quali sono le conseguenze. Abbiamo sentito più volte di questi bambini che si sono suicidati dopo aver fallito a qualche esame della scuola, talmente ci eravamo fissati obiettivi alti e quelli anche di passare l'esame. Per questo la colpevolezza è una cosa, bisogna essere molto attenti e agire molto velocemente quando c'è la colpevolezza. Non bisogna mai trattenersi nella colpevolezza. Quello che dobbiamo fare, se ci sentiamo colpevoli, dobbiamo cercare di capire che cosa è successo, cosa non ha funzionato, e poi dobbiamo pentirci per quello che abbiamo fatto e correggere il tiro. Correggere il tiro per andare avanti, passare oltre. Bisogna chiedere allo Spirito Santo di eliminare la colpa, la colpevolezza, e di trasformarla in una colpa positiva, in una colpevolezza positiva. Quando siamo colpevoli, è anche il momento di fare un'introspezione. Fare una specie di revisione di quello che abbiamo fatto e cercare di correggere quello che è andato storto. Se una colpa ci viene, se la colpevolezza ci viene da Dio, bisogna rispondere con il pentimento. Bisogna chiedere perdono a Dio, chiedergli di metterci nelle condizioni favorevoli per fare ciò che si aspetta di noi, si aspetta da noi. Quindi il pentimento è un atto che dobbiamo porre ogni volta che è necessario. La colpevolezza viene da Dio è positiva. È una prova che Dio ci ama, è una prova che la nostra coscienza è viva e ci dice che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. E quando succede bisogna rimanere in buone condizioni di cuore per poter capire che cosa abbiamo fatto di sbagliato, così potremo correggere, potremo pentirci e poi potremo correggere il tiro. Quindi quando si tratta di colpevolezza bisogna agire molto velocemente, non bisogna mai stare troppo tempo nella colpevolezza, se no prende il sopravvissuto e lì poi diventa difficile fare qualcosa. Adesso parleremo della vergogna. La vergogna è un'altra emozione. Quando ci vergogniamo per quello che è successo, per quello che abbiamo fatto, abbiamo paura e ci isoliamo dagli altri. Mai lasciare passare il tempo quando c'è la vergogna. Quando c'è la vergogna bisogna sempre tornare da Dio, sempre. Magari abbiamo peccato, il Signore ci punisce, però noi non dobbiamo mai vergognarci, perché nessuno è perfetto. Ogni persona può sbagliare, siamo fallibili e quindi bisogna chiedere in preghiera a Dio di darci la grazia di non allontanarsi mai da Lui. Anche se abbiamo peccato, dobbiamo assumere la nostra punizione, ma mai allontanarsi da Dio. Abbiamo degli esempi per quanto riguarda la vergogna. Se conosciamo la storia di Nabucodonosor o ancora Nebuchadnezzar, che è un re che era molto potente, Dio aveva deciso di dargli una tale autorità che ogni re era sottomesso a lui. Ma a un certo punto aveva l'orgoglio che gli è salito troppo in alto e Dio l'ha cacciato l'ha rimesso giù, ma talmente giù che era obbligato a mangiare l'erba come un animale. Però questo re ha capito che ha sbagliato, si è pentito, ha chiesto perdono a Dio. E quando ha fatto tutto questo, Dio gli ha ridato il potere, Dio gli ha ridato quello che aveva perso, è ritornato re e è stato re per tutta la sua vita. Non sbaglio. Abbiamo anche la storia di Giona, che non voleva fare quello che gli chiedeva Dio, non voleva rispondere all'appello, non voleva servire Dio, e quindi andava nel lato opposto di dove Dio gli aveva mandato. E così Dio ha deciso, ok, visto che non vuoi fare quello che ti ho detto di fare, adesso dovrai vivere con le conseguenze. E quindi ogni volta che andava da qualche parte le cose andavano male, fino al punto in cui è stato quasi mangiato da una balena, quasi divorato da una balena. È dentro la pancia della balena che Giona si pente di quello che ha fatto, chiede perdono a Dio e decide di seguire Dio, di fare quello che Dio gli ordona. E a questo punto Dio gli salva la vita. Andiamo con un'altra emozione, la paura. La paura è un'emozione. A volte la paura proviene dai traumi del passato, da quello che abbiamo vissuto. E a volte abbiamo paura che ciò che ci è successo nel passato possa ripetersi nel presente, possa accadere di nuovo, e quindi abbiamo paura nel presente. Però avere paura e essere figlio di Dio significa anche essere tiepido nella relazione di Dio. Un figlio di Dio deve essere caldo. Il mondo delle tenebre prende il sopravvento se uno ha paura. Bisogna chiedere sempre allo Spirito Santo di darci tutto il necessario, la forza, il coraggio per andare al di là della paura. Passiamo a un'altra emozione, l'ipersensibilità. L'ipersensibilità è quando qualcuno reagisce sempre troppo velocemente. Appena gli dici una cosa si arrabbia, cioè reagisce come una bomba. E ci sono anche delle persone che sono ipersensibili e piangono continuamente. A volte cadono nelle depressioni molto velocemente. Essere ipersensibile non è una cosa buona. Ci impedisce di portare il fardello che Dio ci ha dato. Quindi bisogna anche chiedere l'aiuto di Dio con l'ipersensibilità, se è il nostro caso. Dio ci ha dato delle emozioni, ma ci ha dato anche la volontà, perché vuole che noi agiamo secondo la sua volontà e non che siamo guidati dalle emozioni. Bisogna chiedere allo Spirito Santo di darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno, la forza, l'autorità, di fare ciò che gli piace a Lui. Bisogna sempre prendere le distanze, riflettere prima di agire. Bisogna tacere le nostre emozioni, sapere che nessuno è perfetto. Bisogna dare la possibilità allo Spirito Santo di dominare, di gestire le nostre emozioni. Bisogna chiedere allo Spirito Santo l'aiuto per capire le nostre emozioni. Adesso abbiamo un esercizio per tutti voi. Andate ogni volta che vi siete ritrovati a reagire in un certo modo sotto delle emozioni, bisogna sempre chiedere allo Spirito Santo perché ho reagito in questo modo, qual è il problema di fondo, perché ho reagito in questo modo, qual è il problema di fondo, per capire cosa succede. Bisogna chiedere allo Spirito Santo anche l'elenco delle nostre emozioni. Questo ci permetterà di lavorare meglio su queste emozioni. Bisogna guardare quindi la nostra vita con l'aiuto dello Spirito Santo per capire quali sono le emozioni che viviamo. E poi chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a dominare e a gestire queste emozioni. Chiediamogli di annientare tutte le emozioni negative della nostra vita, in modo che non vi affiorino più. Ed è così che finiamo questa sintesi dell'insegnamento intitolato Le emozioni, tipi di emozioni. Siate tutti abbondantemente benedetti, siate tutte abbondantemente benedette. Amen.